Amici e nemici, l'informazione della settimana.
First is the right to free speech and for people to peacefully assemble and make their voices heard. The second is the rule of law. Both must be upheld.
Apriamo spesso con Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti. Questa volta si riferiva alle proteste nei college americani e ricordava i due principi fondanti della democrazia americana. Il primo, ovviamente, il diritto di parola e quindi anche di protesta. Il secondo, però, lo stato di diritto e il rispetto delle regole. Biden ha detto: c'è il diritto alla protesta, non il diritto al caos. Bentornati, amici e nemici. Daniele Bellasio in regia, Carmelo Lauricella in redazione, Jacopo De Franchi, Giovanni Esperti, Grazia Maria Dragani. Quest'oggi li ho nominati all'inizio. Partiamo dalla protesta nei college americani, ma non solo, perché come sapete poi si è diffusa oltre alle 35 università negli Stati Uniti anche in Europa, a favore, diciamo così, della causa palestinese, contro le relazioni che molte università americane ovviamente hanno con le università israeliane. E questo ci permette di aprire una bella e ampia pagina sugli esteri. Purtroppo spesso un'estate da notizie drammatiche, ma possiamo approfondire oggi queste tematiche con un professore che però è anche un amico, tanto la trasmissione si chiama Amici e Nemici, quindi possiamo dirlo e quindi ci daremo anche del tu. Francesco Mancini, ciao.
Ciao.
Allora, intanto avvicinati al microfono e dimmi, presentati tu, che cosa insegni, dove hai studiato, dove hai insegnato?
Grazie, sono Francesco Mancini, sono professore alla National University of Singapore.
Singapore.
Sono da 10 anni a Singapore, prima 15 a New York, dove tra le altre cose ero anche un professore alla Columbia University.
Dove hai anche studiato?
Dove ho anche studiato.
Quindi prima da studente e poi da professore.
Esatto.
E la Columbia University è stato un po' l'epicentro di queste proteste.
Certamente.
Ora, come è stato trattato questo fenomeno secondo te? E appunto l'equilibrio che diceva il presidente Biden tra i due principi è stato rispettato?
Non gestito molto bene, sono abbastanza critico. Ho due sentimenti: da una parte sono un po' arrabbiato, dall'altra parte sono rattristito. E ti dico prima perché sono un po' arrabbiato. Secondo me è stata gestita molto male dalle amministrazioni delle varie università. Ma visto che parliamo della Columbia University. All'inizio questi campi che sono stati creati sui prati della Columbia sono stati sostanzialmente ignorati dall'amministrazione. Quando poi ovviamente è cresciuta una massa di gente e poi ovviamente la politica americana è saltata sul carro, di colpo l'amministrazione si è accorta, ci si ricorderà che c'è stata questa audience al congresso americano dove i vari presidenti delle università americane sono chiamati a testimoniare, a parlare di questo problema, e qui la presidentessa della Columbia, memore di quello che è successo alle sue colleghe di Harvard, che sono state licenziate, hanno perso il loro posto, secondo me ha avuto una reazione, ha cercato di andare sull'altro fronte, cioè ha detto no, io ovviamente lo stato di diritto, le regole sono molto più importanti, e 24 ore dopo ha deciso di chiamare la polizia. Ora, cosa succede quando tu hai 18-19 anni di età media, gruppi di ragazzi che hanno un forte sentimento per una certa causa, se tu gli chiami la polizia e li mandi via, dopo 10 ore tornano, ovviamente, e rischi di escalare la situazione. Infatti è quello che è successo. Infatti dopo 48 ore questi non solo stavano nel campo, adesso hanno deciso di invadere l'università. Quindi gestito molto male. Non tutte le università ci sono, c'è un bel caso che è la Brown University, per esempio, che è in Rhode Island, un po' più sud di New York, dove invece l'amministrazione ha deciso di parlare con gli studenti, no? Di sedersi, di fare una serie di punti su cui discuteranno, e gli studenti hanno deciso ok, va bene, iniziamo il dialogo.
L'abbiamo raccontato sul Sole 24 Ore, l'abbiamo raccontato. Senti, che cosa rispondi a chi dice sì, però non è che ci sono solo gli studenti, non è una protesta, diciamo, del tutto spontanea, ci sono gli attivisti dei movimenti pro-palestinesi, nelle università americane spesso è così. Sul tema, peraltro, oggi, sabato, sul Corriere della Sera c'è una bellissima intervista a Gilles Kepel, e su Repubblica invece un editoriale di Bernard-Henri Lévy su questo tema, su il 7 ottobre dimenticato da molti dei manifestanti. Ecco, volevo chiederti, solo studenti o anche attivisti, e si dimentica un po' in questa protesta una parte?
Assolutamente, e questa è la ragione per cui sono anche triste. Perché quello che mi rattristisce di questi movimenti è che sono movimenti altamente di parte. Noi siamo più o meno della stessa età, siamo cresciuti politicamente e civilmente negli inizi degli anni 90, in cui c'era ovviamente molto discorso e conversazione sulla pace nel Medio Oriente, ma a quei tempi mi ricordo di organizzazioni ebraiche arabe o israeliane palestinesi insieme che lavoravano per la pace. Questo oggi non lo vedi, o lo vedi molto marginalizzato. Questi sono tutti movimenti che hanno l'obiettivo di dimostrare che hanno ragione e non di risolvere il problema, e questo mi rattristisce molto. E certo, nelle università americane c'è, la maggior parte delle università americane hanno una propensione a essere pro-palestinese. Questo non vuol dire che sono antisemite. Certo, l'antisemitismo c'è anche e va condannato in ogni istante, ma è stato enfatizzato troppo, perché in realtà gli incidenti antisemiti erano abbastanza limitati. Però la realtà è che questi gruppi sono in realtà riflettono il conflitto che c'è nel Medio Oriente, anziché cercare di creare quel ponte necessario.
Che poi sarebbe un po' la missione delle università.
Che poi quello, in fondo, è la missione delle università. E questo è anche un problema di molte università americane, che credono che il diritto alla protesta sia parte del processo educativo.
Per cui questo è molto interessante. Infatti volevo chiederti proprio su questo punto. Tu hai studiato anche in Italia, hai studiato e insegnato negli Stati Uniti, e adesso insegni a Singapore e sei anche vicepreside, quindi hai anche un ruolo, diciamo, di coordinamento. Allora ti chiedo, ci aiuti a capire le principali differenze sulle tematiche politiche dentro le università in questi tre mondi completamente diversi?
Allora, sei su tre mondi, quasi su tre pianeti diversi. Allora, a Singapore, partiamo da Singapore, sei sull'estremo in cui nulla di ciò è legale, quindi tu non puoi fare proteste, puoi chiedere richieste di fare proteste, ma in genere non ti vengono date. Quindi al momento in Singapore non c'è alcuna protesta. Questo non vuol dire che il tema non sia discusso, ovviamente è altamente presente nelle conversazioni, ma proteste non si possono fare, quindi sei su quel fronte. Poi invece ci muoviamo sul mondo americano, dove la protesta è quasi considerata nel mondo accademico uno strumento di educazione, nel tuo processo, diciamo, educativo, il diritto alla protesta, e in Colombia, perché c'è una storia, la storia della guerra del Vietnam, eccetera, è stata un po' miticizzata questa idea. Oggi ti vendono la Colombia e ti fanno vedere la finestra dove nel 68 c'erano le proteste, no? E ti dicono, ah, vedi questo.
Io mi ricordo che quando sono entrato, forse per venire a trovarti alla Columbia University, c'erano manifesti di consegnate al Tribunale Penale dell'AIA Rumsfeld, che allora era segretario della difesa.
Sempre. E questo è anche in alcuni professori, infatti va ricordato che alcuni professori hanno partecipato alle proteste. O poi c'è il problema invece di altri che si uniscono, perché in particolare alla Columbia University il campus è in città e non è chiuso.
Anzi, quindi è sempre aperto notte e giorno.
Il prato è aperto, ci può andare chiunque. Solo oggi hanno chiuso, ci sono dei cancelli, oggi sono stati chiusi, ma questo è stato fatto molto tardi. E quindi ovviamente i numeri di partecipanti, in realtà le percentuali di studenti sono minime.
Allora, tu insegni, tra le altre cose, governance globale e analisi e risoluzione dei conflitti. Ora, quindi, la domanda delle domande in questa fase è proprio questa, sia per quanto riguarda il Medio Oriente, sia per quanto riguarda il conflitto a noi più vicino, quello tra Russia e Ucraina, creato dall'invasione della Russia. Come si costruiscono le basi di un dialogo che poi possa portare a una tregua e che poi, con altrettanta speranza, a una pace?
È una domanda difficile, ovviamente. Certo. Se avessi una risposta definitiva non sarei qua, ma probabilmente con un premio Nobel da qualche altra parte. Certo. La realtà che va pensata, la pace, parliamo del Medio Oriente per un attimo, la pace va pensata come un processo a tappe. Non puoi pensare che da guerra passi settimana prossima a pace. Quindi devi costruire, hai ovviamente un obiettivo che è quello di convivenza civile in pace, ma è alla fine del percorso e devi costruire queste tappe per arrivare a quel percorso. Quindi devi lavorare a retrogrado e a guardare quello che è possibile oggi. Ovviamente in questo momento l'urgenza immediata è umana, cioè va fermata
umanitaria. Sì.
Quindi va fermata la catastrofe, la sofferenza, e quindi ovviamente l'obiettivo al momento è questo, quello che chiamano il ceasefire, cioè il cessare il fuoco e con qualche baratto, diciamo, cioè gli ostaggi eccetera eccetera. Ovviamente l'obiettivo nel lungo termine di tutti, a parte di alcune parti di cui possiamo parlarne dopo, è quello di creare due stati che vivono insieme, ma ad oggi questo non è proponibile, no, non va da nessuna parte. Quindi non puoi continuare a metterlo sul tavolo perché non viene accolto. Devi costruire, e costruire vuol dire pensare sia alle dinamiche domestiche, sia palestinesi che israeliane, ma anche regionali. Quindi quali sono gli attori intorno a loro che possono creare un ambiente favorevole che magari 3, 5, 8 anni portano al tuo obiettivo. E questo puoi anche applicarlo in teoria alla guerra in Ucraina.
Restando in Medio Oriente, una delle ultime notizie è che secondo alcune fonti il Qatar avrebbe in qualche modo accettato la richiesta degli Stati Uniti di espulsione di Hamas dal territorio del Qatar. Sappiamo che appunto i leader politici, chiamiamoli così, di Hamas sono in quel paese. Il Qatar ha svolto un ruolo di mediazione in questo periodo, soprattutto sul fronte appunto umanitario della liberazione degli ostaggi. Ci sono altri attori importanti, l'Arabia Saudita per esempio, che aveva avviato un processo definito di dialogo di Abramo, di avvicinamento e di riconoscimento di Israele. Allora, da un punto di vista analitico, tu vedi le condizioni nel contesto, non tra le due parti, nel contesto appunto Qatar, Arabia Saudita, Egitto, per costruire quel processo che tu ci hai ben descritto finora?
Sì, il contesto c'è, perché devi pensare per un attimo di andare indietro al 6 ottobre, cioè prima dell'attacco orribile, sì, di Hamas. Prima tutti nella regione volevano la pace. Questo non è cambiato. I leader dei vari paesi non hanno desiderio di avere una guerra. Questo magari è cambiato in Israele, ma in certi individui, non credo a livello sistemico.
Sì.
Ovviamente gli unici che invece vogliono la guerra è Hamas. Perché? Perché i processi ibrahimici marginalizzavano Hamas, praticamente diventava,
qualcuno dice, marginalizzavano Hamas, ma anche la causa palestinese.
Assolutamente,
è vero,
sono d'accordissimo. Infatti l'errore catastrofico è stato quello di pensare che l'economia risolve i problemi politici, che è un errore che facciamo storicamente molte volte.
Beh, però, diciamo, chi ha una concezione liberale anche della geopolitica spera che l'economia favorisca la pace. In effetti, quel dialogo di Abramo aveva anche molte convenienze economiche che spingevano al dialogo e a costruire quel processo.
Assolutamente. No, questo non vuol dire che l'economia non è irrilevante. È assolutamente rilevante l'economia. Ma pensare che il problema palestinese sia un problema economico non è la strada giusta. È ovviamente un problema politico. E quindi marginalizzarlo inevitabilmente sarebbe venuto fuori. Poi veniva fuori in questo modo, ma poteva venire fuori in un altro modo.
Certo.
Ma il problema di Gaza non è ricostruire Gaza. Questo è un problema facile.
Sì.
Il problema è come costruisce uno Stato, una convivenza, eccetera, eccetera. E il problema appunto di questi accordi ibrahimici, per cui in generale sono stato favorevole, mi sembra una buona iniziativa, non è una considerazione negativa, ma è un'iniziativa che dimentica la parte politica. Perché? Perché la parte politica è quella complicata.
Sì, certo, è quella su cui non c'era l'accordo principale.
Non c'era l'accordo.
Allora, Francesco Mancini, docente a Singapore, resta con noi, facciamo una piccola pausa e poi torniamo a parlare di affari.
Amici e nemici.
Noi non siamo in guerra con la Russia, nessun soldato italiano andrà a combattere in Ucraina, perché un conto è difendere il diritto all'indipendenza dell'Ucraina, un conto è difendere il diritto internazionale, un conto è fare la guerra alla Russia. noi non facciamo la guerra alla Russia, diciamo soltanto che la Russia deve rispettare il diritto internazionale e ritirare le sue truppe dall'Ucraina.
Questo è il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, bentornati ad Amici e Nemici. Si riferiva ovviamente alla frase dell'intervista a Emmanuel Macron all'Economist, in cui ribadiva il fatto che la Francia non esclude l'invio di truppe qualora la Russia dovesse sfondare il fronte in Ucraina. Vi ricordo il nostro numero di telefono se volete mandarci audio o messaggi WhatsApp, 349-238-6666. Siamo col professor Francesco Mancini, che all'Università di Singapore insegna governance globale e analisi e risoluzione dei conflitti. Abbiamo prima affrontato il tema incandescente della crisi medio orientale, ci spostiamo con le dichiarazioni di Tajani, che a sua volta rispondeva alle affermazioni del presidente francese Emmanuel Macron, sul versante invece della crisi tra Russia e Ucraina. Macron è stato il leader che ha cambiato la propria visione, era il leader che aveva detto non bisogna umiliare la Russia di Putin, e oggi è il leader sul fronte più falco, diciamo così, quello che non esclude addirittura l'invio di truppe qualora la Russia sfondasse il fronte in Ucraina. C'è chi dice non escludere tutte le opzioni, anche quelle più pericolose, serve a costruire quel processo diplomatico che tu prima ci hai descritto in Medio Oriente. Sei d'accordo o no?
Sì, sono d'accordo. In generale non è una buona idea escludere dalla tavola opzioni, perché ti limiti le tue opzioni. Quindi in generale vuoi lasciare tutto aperto, che è quello che Putin tra l'altro fa ogni tanto ricordando la minaccia nucleare, no? E quindi strategicamente, certo, lasci le carte aperte. Però una cosa è lasciare le opzioni aperte, l'altra è dichiararle. è un passo diverso. Che cosa sia nella mente di Macron è difficile dire. Questo comunque è una tendenza francese in generale nel mondo europeo di monopolizzare il dialogo e di essere quelli che fanno vedere qual è la direzione. Che fosse anche un messaggio indiretto alla visita di Xi Jinping settimana prossima,
ecco, ci arriviamo.
Magari anche questo. Però in realtà sappiamo che questa non è una possibilità al momento.
Certo. Allora, semplificando ai massimi, c'è chi dice in Medio Oriente per arrivare al cessate il fuoco basterebbe che gli Stati Uniti minacciassero Israele di interrompere gli aiuti, soprattutto quelli militari. Tra Russia e Ucraina, stesso discorso, ma portato appunto sulla Cina. Basterebbe che Xi Jinping dicesse a Putin di smetterla. La sto dicendo in modo molto, come dire, rozzo, ma per capirci. Il ruolo della Cina, sappiamo che Xi Jinping sta arrivando per una visita molto importante in Europa e proprio a partire dalla Francia. È davvero così importante e significativo? Potrebbe davvero Xi Jinping decidere la fine del conflitto in quella regione?
Da come tu hai messo la domanda, in termini molto chiari, rispondo immediatamente no. Cioè l'assunzione ipotetica che gli stati ancora controllano un'azione totale in altri stati è un'assurdità. Cioè la realtà è che se gli americani domani decidono di non finanziare più Netanyahu
sì,
continua a fare quello che fa. Certo, ha difficoltà.
Lo ha anche detto. Certo, se resteremo soli andremo avanti da soli. Lo ha anche detto.
Assolutamente. Cioè questa idea che i leader in giro per il mondo decidono la mattina in funzione di quello che Biden e Xi Jinping pensano, no, è assurdo, non è vero. Ogni paese ha dinamiche locali e queste persone hanno ovviamente fanno scelte, no? Prendono decisioni loro stesse. Certamente guardano al contesto regionale globale, ovviamente, ma il fatto che uno dice domani Biden dice una cosa, in realtà in questi 6-7 mesi credo che abbiamo tutti visto quanto limitato è il potere americano a influenzare le decisioni domestiche e politiche israeliane. Lo stesso vale per Xi Jinping venendo in Europa, una visita altamente strategica sulla quale però non starei qui ad attendermi sconvolgimenti settimana prossima in tema di cambiare decisioni a livello europeo. Non credo che in 2 settimane i 3 paesi che verranno visitati da Xi Jinping cambieranno alcunché. E certamente non Putin.
Francia, Serbia
e Ungheria.
Ci spieghi perché questa triade?
Sì, è interessante. Poi è sempre interessante non solo pensare a dove uno va, ma dove uno non va.
Ah,
Xi Jinping nel 2019 venne in Europa e andò in Francia e in Italia. Quest'anno in Italia ovviamente non ci viene, va in Francia. Allora, la visita in Francia è politica e essenzialmente europea. Infatti, tra l'altro, von der Leyen è stata invitata a partecipare.
Quindi... E Macron ha incontrato Scholz a Parigi. Quindi diciamo che in questo momento la Francia ha un po' la leadership europea.
Assolutamente. Okay. E ovviamente Xi Jinping non va a Berlino, quindi lui in qualche modo riconosce la Francia, questa leadership, piuttosto che i tedeschi. Tra l'altro quello che sta succedendo in questi giorni a Berlino e anche a Londra, in cui si arrestano le spie, eccetera, non è un momento in cui Xi Jinping va. Mentre le due visite, Ungheria e Serbia, devono essere viste in modo più bilaterale, nel senso che questi sono paesi che sono più vicini alla Cina e anche alla Russia, essenzialmente per motivi economici. La Cina sta investendo miliardi in infrastrutture, da una parte, perché quello che fa è sta collegando l'Ungheria con la Serbia per poi arrivare al Pireo greco, e in più sta investendo in industria, per esempio le batterie elettriche, su cui Macron ha problemi di sussidi e quindi vuole cercare di limitarle. Invece Orban le sta accogliendo una fabbrica con penso 7 miliardi di investimento per costruire batterie elettriche per le macchine. Quindi vanno viste essenzialmente a motivi economici. Ovviamente c'è anche un elemento politico, nel senso che dice: ok, questi sono i due paesi che ovviamente creano un po' di problemi a livello europeo, sono più vicini, e allora vado lì e mi inserisco. Ma essenzialmente è una visita più bilaterale e economica, di commercio.
Francesco Mancini, dal punto di vista tuo, insegni a Singapore, quindi sei molto al centro di quella zona, c'è la percezione che l'India stia assumendo un ruolo che fino a qualche tempo fa veniva considerato monopolio della Cina?
L'India sta sicuramente emergendo di più, ma se da una parte puoi dire che la Cina è arrivata, l'India è ancora in questo processo di emersione, diciamo. L'India ha molti problemi domestici,
come vediamo nella fase elettorale attuale.
Assolutamente, che la Cina non ha o ha in modo diverso e può gestire in modo diverso. Quindi l'India, che è la più grande democrazia al mondo, ha problemi di proiezione del proprio potere, della propria influenza. Però ovviamente a livello, diciamo, almeno regionale, nel senso Asia-Pacifico, l'India è un paese fondamentale. Sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista geopolitico, sta diventando più fondamentale. Quindi no, assolutamente l'India è un paese da guardare, da seguire.
Ecco, volevo chiederti due cose. La prima su Singapore, che nazione è? Perché in Italia si sente nominare spesso, per ragioni finanziarie, per ragioni di vicinanza appunto alla zona della Cina, dintorni, però si sa poco di Singapore. Che tipo di stato ha? Che identità politica cerca di darsi?
Beh, Singapore è una città-stato molto piccola, 5 milioni di persone, e quello che è fondamentale capire di Singapore è che il 72% dei singaporiani sono di etnia cinese, venuti negli ultimi, diciamo, due secoli dalla Cina. Il resto è malese e musulmano e indiano tamil. Quindi è una società multirazziale e multietnica. Singapore gioca sempre su un equilibrio tra i due grossi poteri americani e cinesi. Quindi Singapore, per esempio, dà accesso alle proprie basi aeree e militari agli americani. Singapore è un punto di entrata degli americani nel mare della Cina, eccetera, ma ha relazioni perfette e business e con la Cina. Io, con i corsi che faccio, sono in grado di attraversare la strada e andare un giorno da Google e dall'altra parte vado da Huawei. No? Un giorno vado da TikTok e l'altro giorno vado da Facebook. Sono tutti lì. Quindi Singapore ha sempre giocato su questo, su essere questo porto aperto al mondo, e cercare di bilanciare e non prendere parte in queste tensioni, che ovviamente diventa sempre più difficile.
E la tensione su Taiwan ha in qualche modo negli ultimi tempi aggravato questo ruolo?
Certamente, sì. Perché immagina che in questo gioco di bilanciamento Singapore fa esercitazioni militari con Taiwan. Molto interessante. E i cinesi si arrabbiano ovviamente, al punto tale che qualche anno fa gli hanno sequestrato una nave che tornava da Taiwan, per un anno gli hanno tenuta lì. Però i singapuriani
non si arriva mai oltre una certa soglia.
Bravissimo, okay. Bravissimo.
Elezioni europee, chiudiamo su questo, poi c'è il GR, poi se vuoi noi voltiamo pagina, andiamo in Italia con la direttrice del quotidiano nazionale Agnese Pini, ma se vuoi restare con noi in studio siamo ben contenti. Elezioni europee, in Georgia ci sono proteste con le bandiere dell'Unione Europea, che avrebbe quindi questa possibilità di utilizzare il suo cosiddetto soft power, ma lo fa fino a un certo punto. Hai un minuto e mezzo prima del GR per dirci che cosa ne pensi, come si avvia l'Europa verso queste elezioni?
Allora, direi interessante quello che sta succedendo in Georgia. Da una parte facciamo un commento, si parla sempre dell'Europa in crisi, del suo collasso. Diciamolo per un momento, l'Europa, o almeno l'idea dell'Europa, ancora ispira, magari fuori dall'Europa, però c'è ancora, cioè tu hai gente a Tbilisi che ha una bandiera europea, quindi vuol dire che c'è un simbolo, no, lì, che ha un valore, quindi diciamo questo, forse è positivo per l'Europa che ha ancora questo potere di attrazione. L'altra cosa da dire è che quello che sta succedendo adesso, tra l'altro, è collegato a una legge per limitare l'influenza straniera sui digital media, sui social media. Questo è un problema grosso, è un problema che hanno tutti i paesi del mondo.
Certo,
paese che tra l'altro Singapore ha affrontato qualche anno fa. E ogni paese lo sta gestendo in modo diverso. Quindi alcuni ovviamente sono più propensi a tagliare accesso e a limitare, altri invece sono più aperti, eccetera. Qui c'è uno spettro, diciamo, di risposta. Però quello che a me sembra fondamentale è che questo è un problema della nostra età, della nostra epoca, cioè come gestire la libertà sul mondo digitale. Quindi è un problema grosso, no? Quindi bisogna stare un po' attenti a condannare immediatamente quello che sta succedendo, perché non è una cosa semplice ed è ovviamente un problema importante. Puoi immaginare in Georgia, che sono anche loro in mezzo alla tensione russa, Europa, America, eccetera.
Equilibrio molto difficile, peraltro anche l'Europa ha appena fatto un Digital Service Act che contiene anche elementi delle riflessioni che tu stai facendo. Allora, Francesco Mancini, docente a Singapore, se vuoi resta con noi, dopo il GR24 avremo Agnese Pini per commentare invece l'attualità italiana. Adesso GR24, restate con noi amici e nemici.
Amici e nemici.
Se gli italiani pensano che stia facendo bene, chiedo loro di andare a votare, chiedo loro di scegliere Fratelli d'Italia e chiedo loro di scrivere il mio nome, ma il mio nome di battesimo. La cosa che personalmente mi rende più fiera di questi giorni è che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me continua a chiamarmi semplicemente Giorgia. Non Presidente, non Meloni, Giorgia. E guardate, per me è una cosa estremamente importante, estremamente preziosa.
E allora, bentornati ad Amici e Nemici. Questa ovviamente era la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, detta Giorgia. Per voltare pagine e parlare della politica italiana, ma non solo, abbiamo la fortuna, è una co-conduttrice che volevo avere fin dall'inizio di questa trasmissione, sono molto contento che ci sia, anche perché dirigendo più giornali, un gruppo complesso come quello del Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto, Il Carlino, ed essendo spesso, lo sapete, anche in televisione, immagino che per lei sia faticoso e difficile, ma io la ringrazio molto. Agnese Pini, buongiorno.
Ciao, buongiorno, grazie a te.
Ciao, allora è sempre con noi
stamattina.
È sempre con noi il professor Francesco Mancini, ma adesso voltiamo un po' pagina. Torniamo in Italia, in realtà torniamo in Italia ma andiamo anche in Europa. Io volevo avere da te un'opinione spassionata su come secondo te è iniziata questa campagna elettorale per le europee.
Beh, è iniziata in modo un po' ombelicale, in realtà, trattandosi di campagne elettorali per le europee. Vediamo come a casa nostra invece i temi più caldi che ci impegnano di più anche a noi come commentatori, ma ovviamente in prima battuta ai politici coinvolti, protagonisti, sono molto più quelli di casa nostra che non quelli di cui si va a parlare. Tra l'altro è un'elezione delicatissima, complicatissima e molto importante per il destino e il futuro dell'Unione Europea, forse non è mai stata così importante. Lo vediamo e lo capiamo da che cosa, non solo da quello che sta succedendo anche in queste ore, per esempio sul conflitto bellico in Ucraina, ma da quello che dicono gli altri grandi leader europei, a cominciare da Macron, che invece mai come adesso è attivo nel parlare, nel raccontare una sua idea di Europa, anche con tutti i rischi connessi, per esempio, all'idea che la guerra diventi calda, cioè diventi una guerra guerreggiata anche, anche per la Francia e quindi per l'Unione. A casa nostra invece siamo molto più concentrati su temi casalinghi, e in questo senso il protagonismo dei leader di partito, no? Abbiamo visto il Partito Democratico, c'è stato poi come sempre una specie di riunione psicanalitica collettiva su Elly Schlein capolista dappertutto, poi no, poi il nome nel simbolo non si sia mai. Nel frattempo che cosa è successo negli altri partiti? Perché Giorgia Meloni si è candidata capolista in tutte le circoscrizioni, col nome nel simbolo, con chiamatemi Giorgia, quindi insomma diciamo un altro pianeta. La stessa cosa ha fatto Carlo Calenda, candidato in quattro circoscrizioni su cinque, e poi Matteo Renzi, e poi Emma Bonino, e poi Caterina De Luca, e poi Tajani. Insomma, questo grande attivismo e protagonismo dei leader di partito inevitabilmente trascina il confronto per l'Europa, è serissimo, complicatissimo, importantissimo, in un'arena tutta volta a misurarsi politicamente nei pesi dentro i propri partiti, dentro le coalizioni e quindi all'interno di un'arena politica tutta italiana. È un bene o un male? È sicuramente una debolezza, esprime espressione di una debolezza dei partiti, dei loro leader, che hanno bisogno sempre di più e ora più che mai di un confronto, in questo caso europeo, quindi tra l'altro appunto in un momento cruciale dell'Europa in realtà per determinare posizioni di forza che con l'Europa purtroppo e me hanno poco a che vedere, a che fare.
Ecco, io devo dire che sul tema che hai sollevato sono un po' combattuto, perché come ho detto in altre puntate di questa trasmissione, io sono abbastanza contento del fatto che i leader politici italiani si candidino al Parlamento europeo, perché diciamocelo, al Parlamento europeo si decide molto di più sulla sorte, la vita, vediamo, dalle case alle automobili, politica estera, difesa comune, ma anche politiche fiscali, che non nel Parlamento italiano. Poi certo, come dicevi giustamente tu, Agnese Pini, c'è questo elemento un po' di ipocrisia per cui sono candidati, ma in realtà forse soltanto a dirlo per ora è stato soltanto Matteo Renzi, che poi resterà al Parlamento europeo qualora fosse eletto. Tu da questo punto di vista che cosa ne pensi? E poi ti chiederei anche, non è un po' rischioso comunque chiedere un referendum sulla propria leadership, nemmeno sul proprio governo nel caso di Giorgia Meloni, ma proprio sulla propria leadership, visto che dice scrivete Giorgia?
Beh, parto da questa ultima domanda. Direi che più che un rischio ormai è un'abitudine consolidata. Cioè i partiti e i leader dei partiti lo fanno ormai abitualmente, no? Quello di scegliere avventure dal referendum alle europee, alle amministrative, che appunto poco o niente hanno a che fare con la loro carica in quel momento, per ristabilire un potere. E in questo senso che questo ci racconta che c'è una politica dei partiti deboli e delle leadership deboli, che hanno bisogno appunto di appuntamenti con il popolo, con i cittadini elettori, che non c'entrano niente con il loro incarico istituzionale, per riconfermare delle leadership. Questo serve a Giorgia Meloni per quel che riguarda la sua coalizione di governo, ma serve al tempo stesso per esempio a Elly Schlein per quel che riguarda il suo partito, perché Elly Schlein rompe il tabù del PD e poi appunto l'abitudine di mettersi capolista è un'abitudine ventennale. Il primo a sdoganarla fu Berlusconi, ormai parliamo veramente di preistoria politica, nel senso che vent'anni non sono pochi in una storia repubblicana che conta 80, sono tanti. Perché lo fa Elly Schlein? Perché ha bisogno di misurare il suo peso specifico elettorale e quindi di misurare la sua capacità di tenere il partito in un partito che la critica moltissimo. Lo stesso vale per Tajani. Dopo Berlusconi la sua candidatura serve per, di nuovo, per misurare la forza della propria leadership, che non era scontata. Abbiamo visto, no, quanto all'inizio è stata anche in un certo senso criticata, poi lui è riuscito a ricompattare i suoi, ma l'appuntamento elettorale gli serve in questo senso. Io come te sono d'accordo sul fatto che tutta la diatriba, la polemica che abbiamo visto nel PD, no? Lo stesso Prodi è intervenuto per criticare Elly Schlein sulla decisione di mettersi capolista, poi abbiamo visto appunto alla fine l'ha fatto in una maniera timidissima rispetto a tutti gli altri suoi compagni di gara degli altri partiti. è un po', forse un po' vecchia, appartiene appunto a una politica un po' vecchia, di nuovo 20 anni dopo Berlusconi. Beh, insomma, diciamo che la politica è tanto cambiata in Italia. Questa abitudine è diventata appunto un'abitudine consolidata, tirarsene fuori, far finta di stare in un'altra realtà non fa bene alla politica. Allora, la politica non si può tirare fuori dalla realtà anche quando la realtà non le piace. Però una riflessione sulla degenerazione di questo, e quindi sul fatto che alla fine i partiti sono deboli, le leadership sono deboli e hanno bisogno del confronto col popolo per legittimarsi, beh, non è un tema banale, anzi è un tema anche potenzialmente pericoloso per quel che riguarda, certo, la stabilità o l'instabilità delle istituzioni, della politica e quindi inevitabilmente anche dei partiti stessi.
Allora, Francesco Mancini, hai sentito Agnese Pini? Tu torni in Italia raramente, però ogni tanto torni, sei italiano. Dal tuo punto di vista, la politica italiana come viene vista?
Ma ti dirò che seguirla dall'estero si fa molta fatica, è molto difficile seguire la politica italiana, e anche quando leggi poi sui giornali comunque fai fatica a capire quello che sta accadendo. Sono completamente d'accordo con quello che Agnese diceva, tra l'altro, e l'unica cosa che aggiungerei è la mancata opportunità di creare veramente un mercato politico europeo. Cioè, il peccato è che abbiamo un Parlamento europeo che in realtà è altamente nazionalizzato.
Quindi queste
campagne sono molto domestiche, eleggiamo gente che probabilmente non ci andrà quasi mai, e quindi anche la serietà di candidarsi a un'istituzione dove in realtà non ci vai, e questa è una mancata opportunità, un'opportunità dove in realtà l'ideale iniziale era quello di creare un mercato politico europeo in cui si parla di cose europee, eccetera, eccetera.
Allora, noi dobbiamo dare il traffico. Io sono abbastanza d'accordo, però sono un po' più ottimista, nel senso che comunque che i leader si candidino non vuol dire che iniziano a riconoscere un'importanza strategica al Parlamento europeo. E poi qualche segnale, per esempio Gozi è un italiano candidato in Francia con il partito di Macron, Graham Watson è candidato in Italia con mi pare Più Europa, sì, Più Europa, no, non credo di sbagliare. Allora, traffico, poi ancora con Agnese Pini.
Amici e nemici.
Certamente mi ha sorpreso, no? Però è anche un fatto, evidentemente questo film ha toccato delle corde sensibili.
Paola Cortellesi c'è ancora domani, però la notizia è che non ha stravinto, pur avendo avuto ai Davide Donatello 19 candidature, mi pare sia finita 6-5 per il film Io Capitano. Sì, di Matteo Garrone, che tra l'altro abbiamo avuto ad Amici e Nemici. Ci arriviamo ai Davide di Donatello e a Paola Cortellesi, però con Agnese Pini, direttrice del quotidiano nazionale, volevo affrontare un tema un po' più, come piace a noi ad Amici e Nemici, di medio-lungo periodo. Allora, Agnese, fino alle elezioni europee, diciamo che il test sarà la campagna elettorale per l'attuale maggioranza e per il governo. Dopo le elezioni europee si apre una fase con meno elezioni, come hanno ricordato spesso gli leader dell'attuale maggioranza. Allora io ti chiedo, secondo te l'operato del governo Meloni dopo le elezioni europee su che cosa sarà davvero valutato dagli italiani? L'attuazione del PNRR, la riforma fiscale, adesso è tornata molto in auge la riforma della giustizia, la politica estera, cioè per affrontare i temi e il medio-lungo periodo, il governo Meloni su che cosa si gioca? Il suo successo o il suo insuccesso?
Ma guarda, allora, da un punto di vista strettamente legato al dibattito politico, quindi anche a quello che noi media veicoliamo di più, il partitone è quello della pacchetto di riforme, no? Dovrà fare la padrona e l'accoppiata che va in ticket, perché altrimenti non va premierato più autonomia differenziata. Chiaramente da un punto di vista proprio ideologico, strutturale, è il pacchetto che pesa di più, che divide di più, che fa discutere di più anche dentro la stessa maggioranza, perché noi sappiamo appunto che autonomia differenziata e premierato vanno in ticket perché solo insieme riescono a stemperare i malumori che la Lega ha nei confronti del premierato e che Fratelli d'Italia ha nei confronti di autonomia differenziata. Stringo, ovviamente sintetizzo molto, ma diciamo che il titolo poi è questo. La verità è che, al di là appunto del dibattito infuocato, che è anche appunto interessante e divertente da raccontare, se vogliamo, è cruciale per il paese, ma è davvero poco probabile che poi questo ticket di riforme venga portato a casa nei limiti della legislatura, per tutti i paletti, no? Inevitabili che ci sono all'interno di tempistici, anche all'interno di una riforma così, così strutturale, così importante. Quindi il governo Meloni si giocherà molto tutto sulle partite invece economiche. Partite economiche che hanno a che fare con un debito pubblico che di nuovo è andato fuori controllo.
E ne parlano in pochi. Il Sole, esatto, lo ricorda spesso, anche tu lo ricordi spesso in molte trasmissioni, però è un tema un pochettino rimosso, ovviamente.
Beh, è un tema rimosso perché è il tema irrisolvibile, o comunque molto difficile da risolvere, quindi è più facile spostare l'attenzione sulle grandi chiacchiere che riguardano premierati e autonomie differenziali, ma è il tema anche per le ricadute che avrà. In questi giorni c'era appunto, sono usciti anche dei dati molto importanti che riguardano la crescita e riguardano l'occupazione. Sono dati, sì, positivi, ma non soprattutto quello che riguarda la crescita all'altezza di quelle che erano le previsioni. E la questione occupazionale è sicuramente un dato importante, ma va calibrato e ottemperato rispetto al fatto che siamo nella stagione storica in cui il potere dei salari è il più basso negli ultimi, sì, degli ultimi 60 anni almeno, e quindi sta già causando e causerà inevitabilmente sempre di più un impoverimento complessivo dell'aspetto valoriale di quel che riguarda il mondo del lavoro. E su tutti questi aspetti il governo Meloni si gioca moltissimo della sua credibilità, perché poi sono gli aspetti che hanno più direttamente a che fare con il quotidiano, no? dei cittadini, e col quotidiano di un elettorato importante del centrodestra, che è uno di quelli che inevitabilmente ha un impatto più maggiore, più visibile anche rispetto a questi rischi e ai problemi che già sono in corso adesso.
Agnese Pini,
se ne parla meno perché, sì, perché è più difficile parlarne per il,
certo,
governo stesso, per la politica stessa.
Certo. Vedo che anche il professor Mancini annuisce in studio. Agnese, tu dirigi un importante quotidiano, anzi più quotidiani, insomma un gruppo, e questa settimana c'è stata anche la notizia del fatto che l'Italia ha perso 5 posizioni nel report di Reporter Senza Frontiere sulla libertà di stampa, il 46esimo posto. In alto ci sono i paesi del nord, Norvegia, Finlandia. Tu che cosa ne pensi? Io dico la mia, io dico che certamente ci sono dei problemi in Italia di concentrazione come in molti paesi, non soltanto in Italia. Certamente c'è un problema legato alla RAI, che da sempre, essendo, come dire, pubblica e strettamente legata alla politica, a fasi alterne crea problemi nel rapporto con la maggioranza al governo. Però io sinceramente, insomma, in Italia se uno accende la televisione può trovare trasmissioni intere contro il governo da una parte, dall'altra, insomma. Io su questo tema mi sembra che spesso ci siano delle speculazioni da una parte come dall'altra. Agnese Pini, che cosa ne pensi?
Beh, allora, sai, questi rapporti, così come, no, i dati sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, bellissimi tra l'altro, si basano su dei parametri molto, molto precisi, no? E quelli che riguardano la libertà di stampa e che portano poi l'Italia a essere sempre in posizioni non lusinghiere, devo dire, anno dopo anno, sono principalmente due. E sono le minacce mafiose, ce ne sono state 180 nell'ultimo anno. L'Italia è uno dei paesi che purtroppo ne è di più, minacce mafiose ai giornalisti, e le querele temerarie. L'Italia, una querela su quattro in Europa arriva dall'Italia, quindi è un paese in cui si querela moltissimo, e chiaramente questo è un modo per scoraggiare i giornalisti, no? Che arrivano delle volte spesso all'autocensura, perché poi appunto quando ti trovi ad avere a che fare con cause penali civili è molto complicato fare il proprio lavoro, e questi sono i due parametri principali che ci tengono sempre bassi e che sono appunto anche qui parametri di cui si parla poco, perché noi riempiamo i giornali di titoli sulla RAI e il programma censurato, l'ospite, il super ospite censurato, ma poi invece la realtà dei fatti nuda e cruda, e che quella appunto che ci penalizza è poco raccontata, è poco pubblicizzata, riguarda appunto mafie e querele.
Certo.
Ti dico un aspetto questo in più, io sono d'accordo con te che spesso appunto purtroppo il dibattito, no, sulla RAI, le censure eccetera diventa un modo un po' cacciarone, strumentalizzato anche politicamente per non arrivare al... C'è un
ecco.
Tema in Italia per quel che riguarda il nostro... Mi risenti?
Sì, tranquilla, vai pure.
Ero stata censurata.
Esatto. No, figuriamoci, a Radio 24, figurati. È come la zanzara insegna, di censura c'è poco. Vai Agnese. Niente, non la risentiamo. Vedi, la censura c'è...
C'è una grande crisi del... Mi sentite? Mi risentite ora?
Sì.
C'è una grande crisi del sistema informazione in Italia, una crisi industriale, una crisi economica, di sistema, ormai ventennale, e questo ha indebolito il potere contrattuale di indipendenza e di libertà dei giornalisti, dei direttori, perfino degli editori nei confronti dei grandi interessi economici e politici. Questo è un tema di sistema delicato e secondo me potenzialmente anche grave, perché siamo più deboli.
Hai ragionissima, è il tema della sostenibilità economica alla base della libertà e dell'autonomia della stampa. Vedo che Francesco Mancini in studio annuisce.
Sì, perché... sono completamente d'accordo. Aggiungo una roba di 5 secondi. Secondo me c'è anche un problema grosso su come i digital media, i social media hanno trasformato il mondo della discussione. E cioè quello che oggi preoccupa più uno come me, diciamo, che si siede in università eccetera, è come sia difficile oggi prendere posizioni che magari non sono di consenso maggioritario, che magari sono un po' più sofisticate e complicate e che richiedono più di 30 secondi. E questo sta diventando una cosa molto complicata ovunque nel mondo. Cioè provare oggi a avere una conversazione razionale sulla Cina a Washington è impossibile.
Allora, tu non lo sai perché sei spesso all'estero, ma questo è un tema che sta molto caro ad Agnese Pini, che io ho sentito in molti convegni, anche in televisione, ha sempre sottolineato questo aspetto. Quindi, giusto Agnese, mi sa che sei d'accordissima con quanto ha detto Francesco in studio. Vi voglio portare ai Davide Donatello. Hai visto i film, Agnese? Io Capitano, C'è ancora domani, li hai visti?
Li ho visti e mi manca quello di Riondino, purtroppo, che devo assolutamente recuperare. Perché...
Sì, perché anche quello, Palazzina Laff, ha vinto attore protagonista, appunto, sì. Michele Riondino. E quale preferisci? Io dico la mia, la dico subito. Io come film, premessa, perché sennò sembra voler sminuire il tema, ho preferito quello di Matteo Garrone. Lo dico perché il film di Paola Cortellesi aveva qualche furbizia in più, il bianco e nero, per essere un film intellettuale, la tematica scelta giusta nel tono dei tempi, tutto il resto, mentre ho trovato quello di Matteo Garrone più originale da molti punti di vista. Tu, Agnese, che cosa ne pensi?
Guarda, allora, se dobbiamo giudicare veramente la qualità filmica, cioè artistica, dell'arte per l'arte, sono d'accordo con te, ma se fare film... E io questo lo credo, no? Cioè l'espressione artistica è importante anche per il messaggio politico in senso alto che si veicola. L'operazione che ha fatto Cortellesi è così potente, è così originale ed è così senza precedenti che alla fine è qualcosa che è destinato a restare.
Ah forse, sì, no, su questo assolutamente non c'è alcun dubbio. Adesso noi salutiamo il professor Francesco Mancini, che tra l'altro tu stai per tornare a Singapore dopo essere venuto in Italia, al Staff College dell'ONU che è a Torino. Noi ci dimentichiamo che abbiamo in Italia eccellenze di questo tipo. Invece Agnese Pini resta con noi, perché dopo una piccola pausa parliamo con la direttrice del Salone del Libro che apre questa settimana, Annalena Benini. Pausa.
Amici e nemici.
A proposito delle sue prime esperienze di narratore, lei dice: allora desideravo terribilmente di scrivere come un uomo. Avevo orrore che si capisse che ero una donna dalle cose che scrivevo.
Quando ero giovane, cominciavo a scrivere, desideravo moltissimo di poter essere scambiata per un uomo. Cioè temevo in me i difetti delle donne, che io li ho tutti, cioè la mancanza di obiettività, il sentimentalismo e via dicendo. Poi a poco con gli anni ho capito che la condizione di donna deve essere accettata da uno scrittore, cioè bisogna, non si può scrivere sentendosi diversi da quello che si è, fingendo di essere diversi da quello che si è.
Natalia Ginzburg, perché Natalia Ginzburg? Perché questa settimana si apre il Salone del Libro di Torino, che è già un successo perché sono stati aggiunti, leggo, 15.000 posti a sedere rispetto alle precedenti edizioni. E Natalia Ginzburg dà il titolo al Salone del Libro di Torino, Una vita immaginaria, da una sua citazione: se non avessimo una vita immaginaria, non avremmo forse trovato le strade della vita creativa. Per parlare del Salone del Libro di Torino, insieme a me e ad Agnese Pini, co-conduttrice oggi ad Amici e Nemici, c'è la direttrice del Salone, oltre a essere direttrice del Foglio Review, ha fatto poi un bellissimo documentario che potete vedere su Rai Play su Patrizia Cavalli, Annalena Benini. Ciao Annalena.
Buongiorno a tutte e a tutti.
È qui.
Ciao.
Il bene che ti voglio, qui siamo oltre il tu, ti darei dell'io. Senti, Annalena, raccontaci a me, ad Agnese Pini che ci ascolta, che salone sarà, perché hai scelto Natalia Ginzburg e che salone sarà?
Ho scelto Natalia Ginzburg perché è una delle mie scrittrici preferite, perché vita immaginaria è una locuzione che amo moltissimo, oltre a essere il titolo di un suo bellissimo libro, e perché mi sembra che dentro la vita immaginaria ci siano tutte le cose che amiamo: l'arte, il cinema, la letteratura, il presente, la speranza per il futuro, la malinconia, ma una malinconia che costruisce cose belle, come spero che sarà bello questo salone che sta per cominciare.
Tu hai un rapporto con la scrittura che io definirei quasi fisico, sei una perfezionista ma anche una che la vive molto la scrittura, e di fronte invece a un'impresa che ha qualcosa dell'imprenditoriale, perché sei dirigi, come ti senti, come combini le due cose, sei tesa? Poi chiediamo ad Agnese di chiederti qualcosa.
Certo, mi dicono tutti lo staff meraviglioso del salone che non hanno mai visto una persona così tranquilla. Io non lo so se sono tranquilla, dentro di me sono molto emozionata, però ho costruito insieme alla squadra questo salone nello stesso modo, Daniele, davvero, come costruisco un libro o un articolo, quindi nel modo fisico e personale che hai detto tu adesso, e quindi proprio pensando a tutto quello che mi piace, ci piace, che piace ai lettori, ai visitatori, e mettendoci in tutto qualcosa di me. Mi sembra questo l'unico modo possibile di lavorare.
Agnese Pini?
Intanto saluto anche io tantissimo Annalena Benini e le volevo
Ciao.
Chiedere, siccome appunto è anche una grande scrittrice, che cosa ne pensava? Mi ha colpito tantissimo, no, le parole di Natalia Ginzburg all'inizio di questo slot, che parlava di scrittura femminile e scrittura maschile. Ma secondo te esiste ancora, cioè è ancora un argomento di cui si parla, il fatto che esista una scrittura femminile, di cui Natalia si vergognava? È incredibile,
è vero, Natalia
della contemporaneità.
È vero, Natalia all'inizio si vergognava, desiderava tanto essere un uomo, ma addirittura Elsa Morante voleva essere chiamata scrittore e non scrittrice. A poco queste due grandi scrittrici hanno fatto pace, come dice la stessa Natalia Ginzburg, con il loro essere donne. E io credo che da quel momento, dal momento di quella pace, che poi è anche la pace di Virginia Woolf, si sia costruito un modo magnifico di essere una scrittrice. E assolutamente credo nella differenza di scrittura. cultura tra uomini e donne, che è una differenza meravigliosa, che arricchisce, che non è affatto ghettizzante, ma non dobbiamo essere diverse da quelle che siamo, e perché è bellissimo essere una donna e essere una scrittrice.
Allora, prego Agnese.
No, volevo solo dire che sono stra d'accordo con lei, e che anche Oriana Fallaci, che è di quella generazione, si faceva chiamare scrittore, cioè ha lo stesso tipo di tic di...
Ah, quindi alcune polemiche sul maschile e femminile sono proprio datate.
Ma sì, era un altro tempo, c'era una cultura maschile che imperversava e che condizionava il pensiero anche nella grandiosità di grandi scrittrici e grandi giornaliste come Oriana Fallaci.
Allora, al Salone del Libro ci saranno ospiti internazionali importantissimi: James Ellroy, Escolnevo, Orhan Pamuk, la giapponese Murata Sayaka per la prima volta in Italia, tanti altri. Allora, questa settimana, il 1 maggio, è morto uno scrittore americano molto amato anche in Italia, Paul Auster, lo scrittore della trilogia di New York. E ti chiedo, Annalena, un ricordo, un commento, che tipo di scrittore, che cosa ti evoca, ecco, che cosa evoca la... vai.
Paul Auster mi è dispiaciuto tantissimo, anche se questa era una morte che aspettavamo, perché la moglie aveva dato la notizia della sua malattia. Tra l'altro, nell'ultimo libro di Salman Rushdie, Coltello, Rushdie racconta l'attentato. Tra l'altro verrà al Salone, sì. Siamo felicissimi.
Venerdì 10 maggio alle 18:30.
Sì, so tutto. Grazie a colloquio con Roberto Saviano. Rushdie parla proprio di questa generazione di scrittori, parla della malattia di Paul Auster e parla della malattia di Martin Amis, che è morto un anno fa, e dice c'è una generazione che sta scomparendo, e però dice una cosa molto importante, che gli scrive in una lettera a Martin Amis rispetto al suo attentato. Gli dice: ti ho rivisto e ho pensato, quest'uomo è all'altezza di quello che gli è successo, e credo che questa frase, essere all'altezza, riguardi la scrittura e lo sguardo sul mondo di questa generazione di scrittori che purtroppo sta scomparendo. Paul Auster è stato all'altezza di New York, lui è, possiamo dire, il santo patrono di New York. La sua trilogia ha consegnato New York all'immortalità letteraria, se ce ne fosse stato bisogno. E sono personaggi che sono all'altezza della loro vita pubblica, nel senso della loro vita di scrittori, e anche dei grandissimi rovesci della loro vita privata, perché sappiamo, sì, che sono stati attraversati tutti da grandi tragedie.
Quello che dici è molto vero. C'è una bellissima, un bellissimo obituary, si dice così, sull'edizione del Weekend del Financial Times, che racconta la vita molto complicata e molto variegata di Paul Auster, che in parte anche spiega l'essere all'altezza come scrittore, che diceva, sottolineava adesso Annalena Benigni. Agnese Pini, hai un'ultima domanda per Annalena e poi la salutiamo.
Soltanto l'anno scorso al Salone si è parlato molto del genere romance, no? Che gli adolescenti che tornano a leggere grazie appunto a questo genere, che di nuovo è un po' femminile. Resiste ancora, secondo te, anche in questo Salone ci sarà questo protagonismo giovanile del romance, o è già un po' esaurito?
No, ci sarà tantissimo. Noi abbiamo costruito una sezione romance affidandola a Erin Doom, che è la massima esponente del genere in Italia, e che con Il Fabbricante di Lacrime da anni è ancora in classifica, e che sempre di più avvicina le nuove generazioni alla lettura, attraverso anche, come sappiamo, il social, TikTok, le piattaforme in cui si pubblicano i libri a puntate. Io ho pensato che davvero fosse necessario prendere sul serio questo genere, questo fenomeno editoriale, e quindi con Erin Doom esploreremo il genere. Lei sarà a colloquio con le sue omologhe italiane, internazionali, i suoi omologhi, perché ci sono anche scrittori che si dedicano al romance, e cercheremo noi adulti di capirne di più, mentre per i ragazzi sarà una grande festa.
Grazie, grazie, grazie Annalena.
Grazie a voi tantissimo.
Sabato prossimo, peraltro, Amici e Nemici sarà in diretta dal Salone del Libro di Torino.
Evviva!
Assieme a Giovanna Zucconi. Ti ringraziamo molto, buon lavoro.
Lavoro a voi.
Grazie. E ringrazio anche tanto Agnese Pini, co-conduttrice speciale, perché insomma ha realizzato un desiderio che avevo da tanto tempo, e credo anche per i nostri ascoltatori è stato un regalo. Noi adesso facciamo una piccolissima pausa, poi parliamo di libertà, addirittura di libertà, con il professor Alberto Mingardi e con il professor Emanuele Felice, a duello tra di loro, perché esiste una libertà un po' prescrittiva, un po' progressista, esiste una libertà meno prescrittiva, più libertaria. Duello subito dopo una piccola pausa.
Amici e nemici.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Bentornati amici e nemici. Allora, questa trasmissione si chiama appunto Amici e Nemici, e quindi l'idea della prossima pagina dedicata ai temi dell'economia, della politica e della società si collega perfettamente al titolo della trasmissione Amici e Nemici, attraverso il titolo di un libro, Libertà contro libertà, un duello sulla società aperta, edito dal Mulino. Gli autori sono due, immagino, adesso glielo chiederemo, Amici e Nemici, che si dividono e si sfidano a duello sul tema attualissimo della libertà. Sono due giovani per la una volta, no, beh, per diciamo per i canoni dell'università italiana, due giovani docenti universitari. Il primo l'avete già sentito, il professor Alberto Mingardi, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Direttore fondatore dell'Istituto Brunello Eoni e docente di storia delle dottrine politiche allo IULM di Milano. L'altro amico nemico, l'altro duellante, invece, il professor Emanuele Felice, che abbiamo al telefono. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Lei è più che altro invece uno storico dell'economia, insegna sempre allo IULM, giusto? Ed è stato responsabile dell'economia e fa ancora parte della segreteria del PD. Allora,
No, non fa più parte della segreteria.
Ah, no, non fa più parte, però è stato responsabile economia.
Sì.
Ok. Allora, Duello sulla libertà. Iniziamo subito col chiarire una cosa. Su che cosa verte il vostro duello? Immagino non sul fatto se sia bene o male la libertà, ma sul fatto se ne esistano di diversi tipi. Partirei con Alberto Mingardi perché lo vedo in studio.
Sì, sono esattamente così. Il libro verte su diverse interpretazioni di questa parola, che è una parola forte, importantissima della politica come libertà, interpretazioni che hanno anche, come dire, conseguenze molto diverse sotto i profili politici, sociali, di organizzazione delle istituzioni. Il libro è anche diviso in tre parti che sono un po' ieri, oggi e domani, nel senso da dove viene la concezione della libertà dell'uno dell'altro, una visione invece oggi dei problemi economici e anche un po' delle sfide, dei cambiamenti degli ultimi anni, e infine una parte che vorrebbe essere prospettica, cioè quello che ciascuno di noi due pensa sia più problematico per la libertà, appunto, negli anni a venire.
Allora, io dico subito che agli ascoltatori può anche non interessare nulla, ma tendenzialmente io propendo un po' di più per la libertà di Alberto Mingardi, che è meno prescrittiva, però sulla playlist sto totalmente con il professor Felice. Parleremo della playlist musicale scelta, sì, assolutamente, assolutamente. Professor Felice, che cosa vi divide? Su che cosa verte il duello?
Ma io credo che ci divida, entrambi ovviamente vogliamo bene la libertà, e ci divida, se guardiamo alle prospettive, il modo in cui si può salvaguardare oggi la libertà. Io penso, per esempio, che se non si affronta il problema delle disuguaglianze crescenti, anche con un intervento pubblico in maniera forte, le nostre società libere rischiano di soccombere e stanno già crollando per questo.
Cioè,
io penso che il mercato da solo non basti a salvare le nostre società libere, anzi rischia di creare disuguaglianze crescenti, che individuo come il problema principale, poi non l'unico, che ci possono portare a perdere la nostra libertà.
Dall'altra parte però, diciamo, dal Covid in poi il ruolo dello Stato è stato certamente in qualche modo rivalutato dalla politica e anche per certi versi dalla maggioranza dei cittadini. Il rischio però è che, rivalutando il ruolo dello Stato, si perda quella possibilità invece di tutelare l'importanza dell'essere liberi nel fare le cose, nel senso che oggi si parla di crisi della democrazia. In realtà, secondo me, è un modo per dire che è in crisi il fatto che noi vogliamo la libertà. Lei crede a questo rischio oppure no?
Ma io penso che la storia ci insegna che lo Stato democratico liberale più o meno funziona, anche quando interviene nell'economia, anche quando crea il welfare state, non ci toglie la libertà, ma anzi l'aumenta. Lo Stato che ci toglie la libertà è lo Stato illiberale, quello è il problema. Ma se noi regoliamo l'intervento pubblico con le regole della separazione tra i diversi poteri, della democrazia con innesti di competenze al suo interno, più o meno è un'invenzione che funziona, che riesce a salvaguardare le nostre libertà e a darci più diritti, più o meno ovviamente.
E chiederei la stessa cosa al professor Mingardi: non c'è il rischio di dire ok, ci sono delle grosse crisi, ho bisogno dell'aiuto dello Stato, quindi lo Stato diventa sempre più importante e velocemente sovranismo, populismo e liberalismo ce ne dimentichiamo perché funziona meglio in altro modo?
Sì, io credo che questo rischio ci sia. Oramai, se pensiamo al dibattito pubblico, noi parliamo sostanzialmente e continuamente di emergenze, e le emergenze hanno una caratteristica: se siamo in emergenza ovviamente bisogna mettere tra parentesi quelle che sono le garanzie costituzionali tradizionali, quella che è la concezione tradizionale dei diritti individuali, l'idea che i poteri pubblici debbano essere limitati. Questo continuo, come dire, scivolare di emergenza in emergenza ha come conseguenza la dilatazione dei poteri dello Stato, e anche quelle conseguenze psicologiche alle quali si faceva riferimento prima, cioè siamo sempre più come dire, tendiamo sempre di più a cercare protezione, a cercare aiuto, e invece abbiamo sempre più difficoltà nel pensarci un po' protagonisti, con tutti i limiti del caso ovviamente, perché siamo tutti protagonisti della nostra vita fino a un certo punto, però facciamo più fatica, ecco, a pensarci come un po' artefici del nostro destino, a vedere per esempio il rischio in chiave positiva, a pensare che si possono affrontare le difficoltà uscendone più forti. La libertà è anche, insomma, un po' lo spirito della frontiera, mettiamolo in questi termini, e forse pesa un po' il fatto che noi percepiamo di non avercela una frontiera davanti.
Allora, professor Mingardi, già il liberalismo non gode di ottima stampa in questa fase, come abbiamo detto. Poi lei nel libro a un certo punto scrive che potremmo in qualche modo individuare la nascita del liberalismo contemporaneo con Enrico VIII. Ora, non è proprio il migliore degli spot possibili. Ci spiega in che senso, Alberto Mingardi?
Sì, l'idea è che il liberalismo non nasce con un progetto. Il liberalismo è la conseguenza inintenzionale dei conflitti religiosi, del fatto che per un certo periodo di tempo ce ne siamo dati di santa ragione, e poi in un paese in particolare, cioè l'Inghilterra, a un certo punto, innanzi all'esistenza di una cosa che li preoccupava molto, cioè di una chiesa di Stato, che non piaceva a coloro che invece volevano pregare ciascuno lo stesso Dio, in questo caso, ma a modo proprio, nasce un modo di vedere le cose diverso, che esalta invece proprio la possibilità di cominciare a di tornare, di riuscire a pregare a Dio a proprio modo, tutela lo spazio di libertà dei singoli individui e delle singole confessioni. Pensa anche, diciamo così, questa cosa ovviamente complicata, soprattutto allora, oggi ci sembra lo sia meno, della religione, un ambito importantissimo nella storia umana, anche come un, non dico un agone competitivo, ma uno spazio pluralistico, quello sì, nel quale si richiede allo Stato di non mettere il naso nelle faccende individuali. E questo è possibile appunto perché Enrico VIII fa il suo scisma, la Chiesa diventa la Chiesa d'Inghilterra, nel corso di un secolo si consolida, d'altra parte nascono diverse confessioni protestanti, ciascuna delle quali chiede allo Stato appunto sostanzialmente di essere lasciata in pace.
Professor Emanuele Felice, invece secondo lei la libertà in cui crede lei, che le chiedo, si può definire un liberal socialismo? Le chiedo questo e poi le chiedo quando inizia, come inizia?
Sì, si può definire in questo modo, ma inizia più o meno come ha spiegato Mingardi. Sulle origini siamo abbastanza d'accordo, e siamo talmente d'accordo che ho ragione io, aggiungerei. Il liberalismo nasce nelle guerre di religione con Enrico VIII, poi c'è la guerra dei Trent'anni, che è una guerra di religione in Germania, la più devastante guerra in Europa fino alla prima guerra mondiale. Nella guerra dei Trent'anni, proprio di fronte alla barbarie di quello scontro, nasce l'idea dei diritti dell'uomo, cioè era nata prima, si sviluppa compiutamente, di Ugo Grozio. E alla base del liberalismo c'è l'idea che ci sono dei diritti naturali e inalienabili di ogni persona, che il potere, non solo lo Stato, certo anche lo Stato assoluto, ma il potere non può opprimere. Questa è la visione di fondo. Allora, se il liberalismo è la filosofia politica dei diritti dell'uomo, e i diritti dell'uomo nella storia si sono ampliati verso i diritti sociali, verso la dimensione ambientale, allora si tratta oggi di ottemperare i diversi diritti fra di loro. Non c'è solo la proprietà privata come diritto, ci sono i diritti sociali. Ieri c'è stata una trasmissione di Barbero molto bella sul lavoro, sulla schiavitù. In fondo anche la schiavitù veniva concepita come un'estensione della proprietà privata anche alle persone.
Ci arriviamo.
Ha detto la proprietà privata sulle persone non si possono vendere le persone.
Grazie al professor Emanuele Felice, grazie al professor Alberto Mingardi. Libertà contro libertà, un duello sulla società aperta, edito dal Mulino. Ve lo consiglio e vi ringrazio. Seguite Amici e Nemici su tutte le piattaforme in podcast. Ringrazio la redazione e la regia. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Grazie.